Ma l'economia sperimentale cerca di ribaltare l'approccio classico dell'economia, mentre solitamente, insomma, fino alla fine degli anni Ottanta, più o meno del secolo scorso, la scienza economica procedeva con un approccio ipotetico-deduttivo, cioè ipotizzava certe capacità, certi comportamenti da parte degli operatori e poi deduceva delle implicazioni, delle previsioni sui fenomeni economici. L'economia sperimentale ha un approccio induttivo, cioè cerca di verificare in laboratorio, attraverso degli esperimenti, come effettivamente si comportano le persone.
Allora, parliamo di questo. Lei ha detto laboratorio e esperimenti. Come funziona?
Ma sostanzialmente, anziché chiedere alle persone attraverso un questionario come si comporterebbero in situazioni ipotetiche, le si mette nelle condizioni di scegliere, di decidere, sapendo che ogni loro decisione in laboratorio determinerà poi dei pagamenti. Quindi i soggetti sono incentivati in denaro e quindi tendenzialmente si pensa che questo renda più affidabili le loro risposte.
Facciamo un esempio pratico.
Ma uno degli esempi di esperimento più famoso in assoluto è l'Ultimatum Game. Nell'Ultimatum Game sostanzialmente ci sono due soggetti che vengono esaminati. Il primo entra in laboratorio e gli si mostrano, non so, ad esempio 100 dollari e gli si dice che può tenere per sé quanto vuole di questi 100 dollari, sapendo che dopo di lui entrerà in laboratorio un altro soggetto. Il secondo soggetto troverà una somma residua, quindi, e dovrà decidere se accetta o no questa somma residua. Se il secondo soggetto accetta, entrambi vanno a casa con i soldi, cioè il primo con quello che ha scelto e il secondo con quello che ha trovato. Se il secondo rifiuta, entrambi non prendono nulla. Questo è il setup minimo dell'Ultimatum Game.
E che cosa succede di solito? Ci sono delle percentuali, delle tendenze?
Questo giochetto ha mostrato come alcune delle previsioni della teoria economica sono assolutamente fallaci, vale a dire, siccome la teoria economica ipotizza che i soggetti siano assolutamente razionali, assolutamente egoisti, la previsione teorica di questo gioco è che il primo soggetto prenda 99 dollari e il secondo soggetto accetti, perché è meglio un dollaro piuttosto che niente. Nella realtà invece, diciamo, la moda, cioè la scelta più frequente in assoluto è 50-50 e soprattutto quando ci sono delle offerte al secondo entrante al di sotto di 20-30 è molto facile che il secondo rifiuti, quindi diciamo, mettendo in atto un comportamento assolutamente non prevedibile sul piano del perfetto egoismo. Naturalmente bisogna mettere in evidenza che in questa interazione i due soggetti non si conoscono, non si incontrano, non si conosceranno mai, quindi avvengono in totale anonimato, quindi non ci sono neanche degli elementi di, non so, invidia o possibilità di ripetere l'interazione che potrebbero spiegare questo comportamento. Naturalmente c'è una disciplina che è l'economia comportamentale, che cerca di raccogliere anche dalle evidenze sperimentali alcuni fatti stilizzati, alcune tendenze, conoscere meglio il comportamento umano per poter poi creare anche dei modelli teorici che siano più vicini a quello che può essere il comportamento reale, quindi a fare previsioni un pochino più realistiche di quelle dei modelli basati sulla perfetta razionalità o perfetto egoismo degli agenti.
La vecchia idea dell'uomo economico, in qualche modo viene messa in discussione perché si dice la realtà è più complessa.
Sì, la realtà è complessa sicuramente, ci sono molte motivazioni che possono spingere gli individui, non soltanto l'interesse egoistico, ma anche norme sociali, norme di reciprocità, diciamo tendenze a conformarsi a quelli che sono i comportamenti medi. Per esempio, in questo gioco dell'ultimatum è stato giocato in tantissimi contesti diversi, in tantissimi paesi diversi. Le previsioni della teoria economica sono adatte a prevedere il comportamento dei bambini al di sotto dei 5 anni, cioè dei bambini al di sotto dell'età scolare, per cui soggetti che non hanno ancora introiettato delle norme sociali, non sono ancora stati socializzati. Quindi, paradossalmente, la teoria economica tradizionale basata sull'egoismo e la razionalità riesce a prevedere e a formalizzare i comportamenti di persone che dovrebbero essere considerate non socializzate bene.
Mentre con questo esperimento fatto in più luoghi, ad esempio, sono arrivati dei risultati differenti o no?
E naturalmente quello che ho detto prima, cioè la tendenza ad avere una moda di 50, è un fatto abbastanza generalizzato. Le eccezioni sono Israele, in cui invece il primo che entra prende di più del 50% come moda, quindi come scelta più frequente, e soprattutto appunto il dato più interessante è questo dei bambini, che naturalmente tendono a prendere il più possibile, e il secondo che entra accetta qualsiasi cosa trova.
Vi siete spiegati il perché Israele?
Allora, una risposta che può essere così ironica è che Israele è il paese sicuramente che ha dato i natali al maggior numero di teorici dei giochi su questo pianeta, quindi praticamente i più grandi economisti teorici, o almeno gran parte di essi, sono israeliani, quindi forse è anche un modus di ragionare abbastanza diffuso quello di essere molto più razionali e riflessivi e probabilmente anche forse un po' più egoisti.
Ecco, prima lei ha detto in qualche modo l'economia sperimentale mostra come il vecchio modello di razionalità dell'uomo economico può essere messo in discussione perché, lo abbiamo detto, la realtà è più complicata. Ma mettere una persona in un laboratorio e dargli dei premi esclusivamente di denaro, quando le sollecitazioni, come dire, della società sono di svariati tipi, non è comunque molto molto limitante per capire come funziona il comportamento?
Beh, sì, naturalmente può essere limitante, ma in laboratorio si possono fare anche cose diverse, cioè se pur dando degli incentivi monetari alle persone si possono anche analizzare incentivi non monetari. Ad esempio c'è una letteratura sugli effetti di motivazioni non monetarie sul mercato del lavoro e in particolare sul posto di lavoro, che riguardano il riconoscimento, cioè che cosa succede a un gruppo di lavoratori se si riconosce la loro buona volontà e la loro buona capacità di lavorare, quindi semplicemente con una cartolina di ringraziamento da parte del datore di lavoro. Questo è qualcosa che si può fare in laboratorio e ha messo in evidenza come ha degli effetti sulla produttività e sulla soddisfazione dei lavoratori che può essere paragonabile a quello di pagarli di più.
E in laboratorio le persone interagiscono fra di loro?
Beh, ci sono esperimenti di ogni genere, diciamo tipicamente i laboratori sperimentali per appunto gli esperimenti di economia hanno a disposizione dei computer e degli spazi divisi, ognuno per ogni soggetto non vede gli altri soggetti, quindi si possono diciamo realizzare delle interazioni anonime. Questo è il setup più neutro in cui si analizzano i comportamenti e le decisioni nel modo più diciamo isolato dalle influenze date dalle interazioni con le altre persone, quindi non ci si guarda negli occhi, non ci si parla, non ci si riconosce, non ci si conosce. Però ci sono altri esperimenti in cui invece proprio si punta sulla possibilità di riconoscere l'altro, vedere anche di interagire, quindi ci sono esperimenti di ogni genere. La differenza rispetto agli esperimenti di psicologia è sia il punto che diciamo le scelte in laboratorio per gli economisti devono essere incentivate, quindi non possono essere soltanto delle affermazioni o diciamo devono avere sempre del denaro come contropartita. E il secondo punto è che negli esperimenti di laboratorio di economia, come quelli di deontologia professionale degli sperimentalisti, si è deciso di non ingannare mai i soggetti. La ragione principale è quella di mantenere una reputazione di credibilità per i laboratori.
Parliamo un po' della nascita di questa, possiamo chiamarla, disciplina, cioè quando nasce, si sviluppa, e poi in Italia, ad esempio, rispetto agli economisti, io dico tra virgolette classici, insomma mi passi questo termine, in quanti siete? Voi.
I primi pionieri sono stati Roth e altri appunto tra anni 70 e anni 80, però non aveva un grande riscontro all'interno della disciplina, cioè è sempre stata ritenuta una costola eterodossa abbastanza ignorata, mentre a partire dalla fine degli anni 90 in poi ha cominciato a essere una disciplina assolutamente rispettabile, e quindi naturalmente le riviste più importanti, sono nate nuove riviste, ma anche le riviste più tradizionali hanno cominciato a pubblicare contributi di economia sperimentale, sono stati attribuiti dei Nobel anche a sperimentalisti, quasi in tutti i grandi atenei c'è la possibilità di fare ricerca di questo genere. A Bologna c'è un laboratorio già consolidato che è il BLESS, c'è un altro a Forlì che è sempre appartiene all'Università di Bologna, che si chiama LES.
Ci sono stati dei casi in cui questa disciplina è arrivata alla ribalta delle cronache?
Ma diciamo che alla ribalta delle cronache forse arrivano più delle implicazioni in termini di economia comportamentale che possono avere anche delle conseguenze sulle politiche, sulle policy. C'è tutto un nuovo filone, quello del nudge, non so se ne avete sentito parlare, quindi della cosiddetta spintarella gentile, cioè l'idea di fare delle politiche che tengono conto delle limitazioni diciamo cognitive e di razionalità degli individui, quindi dei cittadini, realizzando quindi delle politiche, degli interventi di tipo paternalistico libertario, cioè si sfruttano le debolezze cognitive dei cittadini per indurli a comportarsi in una maniera più virtuosa anche per il loro bene. Questa è un po' l'idea. Naturalmente ci sono molti dubbi su questo, perché
possiamo fare un esempio proprio pratico per capire che cos'è una spintarella gentile nell'applicazione concreta.
Uno degli studi più interessanti su questo è stato pubblicato su Science nel 2003 da due psicologi, che sono Johnson e Goldstein, della Columbia, e riguarda le scelte di donazione degli organi. Perché si è osservato che vi sono una serie di paesi come la Danimarca, l'Olanda, l'Inghilterra, la Germania, cioè paesi europei, che hanno un bassissimo tasso di adesione ai programmi di donazione degli organi, mentre altri paesi, anche molto simili, hanno dei tassi attorno al 100%. Si parla di Austria, Belgio, Francia, Ungheria, Polonia, Svezia, Portogallo, quindi quasi il 100% delle persone aderiscono a programmi di donazione degli organi. In caso, quindi, la possibilità di fare trapianti che possono salvare delle vite. Il confronto tra questi due paesi magari potrebbe tirare in ballo elementi di cultura, religione, cioè spiegare questa diversa disponibilità a donare il proprio corpo per salvare vite umane sulla base di elementi culturali. In realtà la principale ragione per cui ci sono delle percentuali così diverse tra questi paesi, quindi la Danimarca ha un 4% di donatori e la Svezia l'86%, quindi due paesi estremamente simili, in realtà con percentuali completamente diverse. Il motivo è che nei paesi con bassissimo tasso di donatori bisogna fare una crocetta per optare per la donazione. Mentre nei paesi in cui c'è quasi il 100% di donatori bisogna fare una crocetta per eliminarsi dall'elenco dei donatori. Quindi se il modulo che si solitamente quando si rinnova la patente si propone questo modulo e si chiede al soggetto se vuole donare o non donare gli organi in caso di incidente mortale. E nel caso di opt-in, quindi uno deve fare l'opzione per entrare all'interno del numero dei donatori, il soggetto diciamo, ha uno stress cognitivo, perché è una decisione estremamente rilevante, estremamente importante. Pur di evitare questo stress preferisce non scegliere, ma così facendo non entra nel numero di donatori. Negli altri paesi come la Svezia, l'Austria, il Belgio, la Francia, l'Ungheria, invece deve sostenere questo stress per togliersi dall'elenco dei donatori. Il risultato appunto che abbiamo...
Quindi non è una questione di dare un incentivo, ma in questo caso di non presentare un disincentivo enorme, perché poi quando bisogna scegliere su questo uno tendenzialmente non mette una crocetta, invece si dà come default il... divento donatore.
Esatto, però questo significa che conoscendo le nostre debolezze cognitive, decisionali e così via, si possono disegnare dei setup, dei contesti decisionali che possono portare le persone a scegliere una cosa piuttosto che un'altra. Questo per il loro bene, ma anche naturalmente c'è un rischio di manipolazione.
Allora, io adesso come ultima cosa le faccio questa provocazione. Abbiamo detto appunto che in qualche modo le persone tendono a non decidere, ma questo è un po' conoscenza comune, che se si vincolano dei soldi a quello che hanno promesso di fare, in qualche modo sono portate ad adempiere le cose che avevano annunciato. E poi c'è tutta questa questione che l'economia sperimentale dice: ma le influenze sociali e culturali comunque sono importanti, l'uomo non è un individuo razionale che sceglie solo in base ai propri interessi. Ma queste non sono cose che già un po' all'interno dell'accademia, magari non nell'economia, si sapevano. Parlo di altre discipline.
Ma sicuramente diciamo che le nostre decisioni non siano perfettamente razionali, che noi non siamo neanche perfettamente consapevoli delle nostre preferenze, dei nostri gusti, lo sa anche persino il cameriere di un ristorante dove andiamo a cena la sera, che sa che in base a come ci propone i piatti o in base a come ci propone le bottiglie di vino da acquistare, finiremo per fare una scelta diversa. Quindi paradossalmente conoscenza comune o magari conoscenza di discipline come il marketing non sono state per molto tempo integrate all'interno dei modelli economici, però appunto con l'economia sperimentale e comportamentale si sta cercando di colmare questo divario.